Buona domenica a tutti e benvenuti a Parliamo di Cultura, la trasmissione che stiamo dedicando alla storia della Chiesa, seguendo i più grandi storici della Chiesa, in particolare il grande testo di Rohrbacher. E, cari amici di Radio Buon Consiglio, dedichiamo la puntata di oggi a un tema, diciamo, coerente col momento dell'anno liturgico che stiamo vivendo, cioè con l'Avvento, con il Natale. Lo dedichiamo proprio al Natale, la festa cioè che celebra la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. E facciamo notare come questo tema a tutti gli effetti, a buon diritto, trova spazio dentro una trasmissione dedicata alla storia della Chiesa, perché la nascita di nostro Signore è innanzitutto un fatto storico. Non è solo un fatto storico, evidentemente, perché l'incarnazione del Figlio di Dio è il momento in cui, in un certo senso, l'Eterno irrompe nel tempo, l'Eterno irrompe nella storia. Quindi, se vogliamo, è il momento miracoloso in cui si congiungono tempo storico umano e eternità divina. Però, di fatto, la nascita, in quanto uomo, di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, è un evento storico, quindi un evento che trova perfettamente, diciamo, una collocazione cronologica, trova un luogo, trova dei testimoni e rappresenta l'inizio della fede cristiana e l'inizio della Chiesa. Quindi di fatto noi lo tratteremo essenzialmente anche proprio dal punto di vista storico. Ecco, la prima osservazione che facciamo è, diciamo, un'osservazione mirata a dare un chiarimento terminologico, cioè interrogarci sul nome di Natale, perché c'è questo termine. E sappiamo che il termine Natale italiano deriva dall'espressione latina Natalis Domini, e che il termine Natale ha un riferimento alla tradizione romana del Dies Natalis. Il Dies Natalis è il giorno con cui si ricordava appunto la nascita di tutti gli uomini, in particolare degli uomini più famosi, più celebri, più importanti. Quindi ogni grande uomo romano aveva un Dies Natalis, che era appunto il giorno della sua nascita, che era celebrato nelle ricorrenze e nei ricordi delle persone, degli storici. Ecco, interessante osservare come se il Dies Natalis nella tradizione romana, ricordiamoci che l'incarnazione del Verbo si compie nella pienezza, diciamo, del potere e della grandezza di Roma imperiale, e quindi in questo contesto culturale, il Dies Natalis nella tradizione cristiana cambierà, si sposterà, e con riferimento per esempio ai martiri, da subito la Chiesa celebrerà come Dies Natalis, cioè come giorno della nascita, non tanto la nascita appunto, la nascita in senso stretto, la nascita corporea, diciamo, il giorno cioè del parto, della nascita del futuro martire o santo, ma il giorno della morte del martire o del santo. Infatti nei calendari cristiani i giorni in cui si celebrano i grandi santi sono non il giorno della nascita ma il giorno della morte. È uso antichissimo porre la data della festa di un santo in corrispondenza della data di morte o della data in cui venne appunto martirizzato. Ma si deve notare questo particolare, evidentemente, se i cristiani celebrano il giorno della morte, è perché il giorno della morte è il giorno in cui si nasce al cielo, in cui i martiri appunto accedevano alla vita eterna e al paradiso. E chiaramente questo fa capire viceversa perché invece i pagani celebrassero il giorno della nascita, perché di fatto la cultura pagana, politeista, è una cultura, se vogliamo, in un certo senso materialista, una cultura che non contemplava la vita dopo la morte come una vita beata superiore alla vita terrena, infinitamente, ma la contemplava come un oscuro discendere nelle tenebre, tanto che nelle tombe romane abbiamo tuttora resti archeologici con tubi di piombo che entravano nel sarcofago sottoterra e dal quale i parenti del defunto in certe ricorrenze facevano cadere dentro la bara, dentro la tomba, piccoli pezzi di pane o altre offerte di cibi o bevande, quasi a significare che appunto questa, la persona morta continuava a vivere una specie di vita inferiore, larvale, diciamo, ma di sicuro non una vita felice o luminosa. Quindi la tradizione romana e in un certo senso pagana in generale ricorda il giorno della nascita come dies natalis, perché inizio di quella vera vita e di quell'unica vita che è appunto la vita sulla terra, a differenza dei cristiani che ricordano il giorno della morte. Ma la nascita di Gesù Cristo fa eccezione rispetto alla, diciamo, tradizione del dies natalis come coincidente con la morte. Noi celebriamo non la data della morte di Cristo, ma la data della nascita di Cristo. E questo è un caso interessantissimo, ecco, perché diciamo è già carico di una profonda sapienza teologica e spirituale. Infatti Cristo non è solo uomo, ma è anche vero Dio. Dunque si celebra il suo avvento sulla terra con la nascita, proprio perché già da quell'istante, evidentemente, essendo vero uomo e vero Dio, è in uno stato di santità infinita e assoluta e soprattutto inizia la pienezza dei tempi, quindi non c'è da aspettare la morte, perché questa pienezza appunto si può già contemplare nella culla, nella mangiatoia di Betlemme. È quindi carico di significato il fatto che solo per Cristo la tradizione cristiana celebra non la morte, ma appunto essenzialmente proprio la nascita. L'emera genetzios, così suona in greco il termine dies natalis, emera in greco vuol dire giorno e genetzios vuol dire appunto Natale, giorno della nascita, è appunto già una festa ed è una delle più grandi feste che la Chiesa Cattolica ha sempre celebrato insieme alla Pasqua, alla Pentecoste e al grande ciclo delle feste mariane che appunto celebrano tutte le date più importanti legate alla vita di Maria Vergine. Ebbene, fatto questo piccolo chiarimento che mi sembra importante per le sue implicazioni teologiche, se Cristo fosse stato solo uomo si sarebbe potuto celebrare il giorno della morte, ma essendo anche Dio ha un senso pienissimo celebrare già il giorno della nascita. E dicevo, una seconda osservazione per capire il Natale è che il 25 dicembre ci sono moltissime probabilità, non certezza assoluta perché di fatto questa non può esserci, ma ha altissime probabilità che non sia solo un giorno stabilito così da una tradizione semplicemente umana e per così dire folcloristica, priva di ancoraggi storici, ma al contrario ci sono moltissimi elementi che si stanno, diciamo, consolidando sempre di più, che dimostrerebbero che davvero il 25 dicembre è appunto il giorno preciso in cui nostro Signore nacque a questa vita, su questa terra. E inoltre c'è il più grande teologo della Chiesa Cattolica in assoluto, il più grande padre della Chiesa, cioè Sant'Agostino, che nei suoi sermones ricorda come appunto sia un dato storicamente certo la nascita il 25 dicembre di Gesù. Ecco, è interessante anche questo fatto, è vero che non abbiamo un documento notarile che attesta questo fatto, sarebbe del resto assurdo pretenderlo, ma per il solo fatto che c'è una tradizione così antica, antichissima, di festeggiamento legato a questa data, possiamo dire che c'è qui senz'altro all'opera la tradizione orale che ha accompagnato appunto da sempre questo evento grandioso che è l'incarnazione del Verbo. E dunque lecito considerarlo molto probabile come vero giorno in cui appunto Gesù è nato. Abbiamo anche una certezza relativa, almeno relativa, sull'anno romano in cui nasce Gesù, è praticamente certo che l'anno vada dal 748 al 749 ab urbe condita, cioè dalla fondazione di Roma, non può essere un anno diverso da uno di questi due anni, cioè 748 o 749 dell'era romana, questo per una complessa serie di motivi che però sono stati appunto analizzati dagli storici. Ecco, a questo punto illuminiamo la scena della natività di nostro Signore Gesù Cristo, che poi leggeremo sul Vangelo di Luca, ecco, quello che seguiremo nel nostro commento. Cerchiamo di capire alcuni degli elementi più belli, più profondi, che accompagnano il Natale di nostro Signore. E ricordiamo che Betlemme è la città in cui appunto, nei cui pressi nasce Gesù, non è la città in cui vivevano Maria e Giuseppe, che sono sposi. Maria attende appunto il bimbo e anzi è prossima ad essere al termine della sua gravidanza, perché di fatto è vicina al parto, e giunge la necessità, si ha la necessità di spostarsi da Nazareth a Betlemme, perché è in corso un grande censimento voluto dall'imperatore Ottaviano Augusto, un censimento che coinvolse tutto l'impero, ovviamente, un censimento grandioso, come impegno in un certo senso anche burocratico, amministrativo, ma Roma aveva appunto questa incredibile capacità, e censimento che è fatto con una, diciamo, metodologia particolare, cioè per i popoli ebraici, il popolo ebraico, il censimento è fatto non tanto registrando il luogo in cui si è domiciliati, quindi in cui si vive, che sarebbe stato Nazareth per Giuseppe, ma registrando al contrario la città, diciamo, come luogo, andando a registrarsi per i documenti del censimento nella città originaria della propria stirpe o famiglia. Quindi poco importa che Giuseppe viva a Nazareth, Giuseppe di fatto deve andare a registrarsi presso la città della quale la sua famiglia è originaria, e Giuseppe è originario come famiglia, non lui singolarmente, ma come famiglia originario di Betlemme. E perché è originario di Betlemme? È originario di Betlemme perché Betlemme è la città del re Davide, e Giuseppe è di stirpe regale, San Giuseppe è di stirpe regale e discende dal re Davide, quindi in ultima istanza un suo avo è appunto il grandissimo re di Israele, Davide, e quindi essendo la sua famiglia legata alla stirpe regale di Davide, è necessario che vada appunto dove questa famiglia aveva le sue lontane origini. Questo era un uso essenzialmente ebraico, perché i romani, ai popoli e alle famiglie romane in senso stretto, facevano censimento basandosi sulla città di residenza, di domicilio attuale, quindi ognuno si registrava nella città in cui stava vivendo in quel momento, non si guardava alla città da cui proveniva. Ma gli ebrei avevano un rapporto viscerale profondissimo con la tribù, diciamo, di cui erano originari, e quindi per loro veniva molto più semplice, era molto più semplice e facile recarsi appunto nella città della quale erano originari. E qui c'è da fare una seconda osservazione, che Nazareth dista da Betlemme circa 120 chilometri, che dobbiamo capire che non sono pochi, sono anzi molti chilometri, soprattutto se pensiamo ai tempi, se pensiamo alla condizione delle strade. Sono 120 chilometri sostanzialmente che Giuseppe e Maria fanno a piedi, o nella migliore delle ipotesi Maria a dorso di un asinello, ma di fatto è un lungo viaggio che impegna più e più giorni i due santi sposi. E lo enfatizzo questo aspetto della distanza perché già per andare a servire Santa Elisabetta, la sua cugina, Maria compie un viaggio sostanzialmente attorno ai 100 chilometri, e adesso ne compie un secondo estremamente faticoso. Provate a immaginare di fare 120 chilometri a piedi sotto le intemperie, sotto il sole o comunque su strade polverose e affollate. Se questo viaggio sarebbe duro per chiunque, per quanto gli uomini allora fossero forse più abituati a camminare, possiamo anche e dobbiamo immaginare anche la situazione in cui si trova Maria, che è praticamente prossima al parto. Quindi si muove una donna in modo faticoso, con mezzi di fortuna, esposta alle intemperie, al freddo, e si muove una donna che sta per partorire, quindi è un atto eroico di obbedienza, di virtù, e di purezza quello che compie Maria. E aggiungiamo che alle condizioni di difficoltà fisica in cui si trovava, va aggiunto il fatto che Maria Vergine, ama come nessun altro il silenzio, il raccoglimento, il nascondimento, e quindi vivendo una vita estremamente ritirata, nascosta e silenziosa, di pura contemplazione e di incessante preghiera, è chiaro che anche questo dover stare così tanti giorni, in sostanza in mezzo a folle di persone in movimento per andare a farsi registrare al censimento, è già in un certo senso da pensarsi come una croce, come una sofferenza e come un atto di amore perfetto verso Dio, quel Dio che portava consapevolmente nel suo seno, proprio in quanto Maria è essenzialmente la regina dell'umiltà e soprattutto dell'obbedienza più assoluta alla volontà di Dio. E già, avendo già pronunciato il Fiat all'annuncio dell'angelo, avendo già accettato di essere la madre del Redentore, è chiaro che accetta anche tutte le croci che sono implicite in questo essere destinata a divenire la madre del Redentore, e incluso la croce di questo spostamento così lungo, così faticoso. Ebbene, proseguendo la nostra, diciamo, esplorazione, tra poco andiamo appunto sul testo di San Luca e vi dico anche il commento che seguiremo, tra poco inizieremo a leggere e a utilizzare soprattutto il commento al testo del Vangelo di San Luca di Monsignor Antonio Martini, uno dei più grandi esegeti di fine Ottocento, nel commento aggiornato da padre Marco Sales, professore di Sacra Scrittura nel Collegio Angelico di Roma, nell'edizione rieditata da poco dall'editore FDF nel 2015, dopo una prima edizione Berruti del 1911, quindi stiamo seguendo sostanzialmente un testo del 1911 che è però probabilmente la più chiara e la più profonda, la più bella esegesi storico-critica dei Vangeli, quindi veramente un testo straordinario che incroceremo con il Rohrbacher. Comunque è senz'altro un merito della casa editrice FDF aver ripubblicato il commento Martini-Sales. Ebbene, dicevo, oltre a quanto abbiamo appena detto, c'è la grande distanza, la perfetta obbedienza di Maria a Dio, ricordiamo che se Maria accompagna Giuseppe anche per un motivo, se vogliamo, tecnico, amministrativo, cioè il fatto che i romani facevano questi censimenti anche per motivi di tipo fiscale, evidentemente, sapendo quante persone c'erano, potevano calcolare l'importo fiscale e sottoponevano imposta personale anche le donne dai 12 ai 60 anni. E quindi è probabile che per questo motivo Maria Santissima abbia dovuto accompagnare Giuseppe. Quindi, Maria va perché comunque occorre che si registri insieme a San Giuseppe, o va perché, essendo così vicina al parto, non vuole o sa che non deve far nascere il Salvatore senza che questi abbia un padre vicino, un padre che possa proteggerlo, possa vegliare su di lui, e quindi vuole rimanere vicina a San Giuseppe. Veramente siamo di fronte già allo splendore, ecco, dell'obbedienza di Maria e della sua santità, ma contempliamo anche la santità di San Giuseppe, che è a sua volta uomo del silenzio, dell'abbandono assoluto alla provvidenza divina, e quindi che accetta come padre il dolore di vedere la moglie in condizioni così difficili, cosa c'è di più delicato di una donna al nono mese di gravidanza, quando è vicinissima ai giorni del parto, ecco, direi è l'immagine stessa della delicatezza, della debolezza, e San Giuseppe sopporta col suo cuore mitissimo e amantissimo, ma soprattutto col suo cuore obbediente e totalmente innamorato di Dio e del desiderio di servirlo. Ecco, San Giuseppe è vicinissimo a Maria e raggiunge senz'altro la pienezza delle virtù eroiche nell'accettare questa croce per piegarsi comunque alla provvidenza di Dio, alla volontà di Dio e riporre tutta la sua fiducia in Dio. C'è questa questa ripetuta nota di obbedienza perfetta in San Giuseppe e Maria Vergine alla volontà dell'Altissimo, di cui abbiamo già visto la miracolosa provvidenza e, diciamo, capacità di compiere appunto miracoli impensabili. Ecco, facciamo questo punto spostandoci un attimo da Martini Sales al testo di Rohrbacher, facciamo qualche altra piccola considerazione, cioè il fatto che il giungere a Betlemme non è una cosa qualsiasi, ecco, perché Betlemme è città importantissima, è un nome già di per sé, etimologicamente in ebraico Betlemme indica sostanzialmente la casa del pane, insomma indica il rapporto col pane, c'è la parola pane dentro questo termine e quindi viene da pensare che in fondo quel pane vivo, Cristo stesso che con l'Eucaristia si farà cibo spirituale per le anime di tutti i cristiani che appunto lo adoreranno e lo contempleranno durante la Santa Messa, nasce da appunto il cui nome stesso rimanda al termine pane. E quindi c'è una magnifica, stupenda, diciamo, analogia, se vogliamo, con la Santa Eucaristia. Ma dicevo, perché Betlemme ha un fascino particolare? I profeti avevano chiaramente detto che appunto sarebbe stato da Betlemme che sarebbe giunto il Messia. Era Betlemme la città della quale si era profetato che da lei sarebbe venuto il Salvatore. E Betlemme non a caso è la città di Davide che qui pasceva le greggi del padre, quindi fu chiamato per essere segnato come re e pastore di Israele proprio nelle località circostanti Betlemme. E in questi campi che Davide strozzava i leoni e gli orsi, che suonava l'arpa e componeva quei cantici meravigliosi che poi appunto diventeranno i 150 salmi della Bibbia, forse il più alto esempio di poesia in assoluto che la storia ci consegni. Dunque è qui che è stato protagonista delle sue prime gesta appunto il giovanissimo Davide. E Davide è figura messianica, Davide vincitore, il grande re vincitore di Israele, è di fatto non solo colui che ha profetato, ha visto Cristo crocifisso, ha visto Cristo Salvatore, vero Dio, vero uomo, portare la salvezza al mondo, perché Davide in questo senso nei suoi salmi mostra anche di aver avuto da Dio la grazia della profezia e della contemplazione di Cristo, ma è anche Davide lui stesso figura messianica, in quanto re vittorioso, sia pur di vittorie temporali, è figura che anticipa Cristo. E infine Davide, non dimentichiamolo, il re che ha accumulato con le sue vittorie e i suoi risparmi quelle immense ricchezze che poi Salomone utilizzerà per erigere il Tempio di Gerusalemme e glorificare Dio con questo edificio maestosissimo. Ma queste terre sono anche le terre di Giacobbe, terre appunto dove si trovava Giacobbe. Sono terre non lontane dalla città di Zaccaria, la città cioè dove Zaccaria, il cui figlio San Giovanni Battista, annuncia e presenta a tutti come prossima la venuta del Redentore. E quindi è una terra diciamo carica di profondissimi significati e nota a tutti i conoscitori della Bibbia come appunto terra dalla quale doveva venire il Messia. Ecco, questo per far notare che appunto ovviamente c'è una provvidenzialità bellissima in questo giungere a Betlemme totalmente abbandonati alla provvidenza di Dio proprio per i motivi che abbiamo appena ricordato. Ecco, a questo punto facciamo notare che il parto di Maria, quale c'è descritto da San Luca, stiamo riferendoci a San Luca, è preceduto da un incidente, se volete. L'incidente è quello che per loro non c'è posto non c'è posto nell'albergo, dice la Vulgata, dice il Vangelo. Infatti, leggiamo il passo, avvenne che mentre qui si trovavano, cioè a Betlemme, giunse per lei il tempo di partorire. E partorì il suo figliolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non vi era luogo per essi nell'albergo. Dunque, Maria e Giuseppe, Santa Maria e San Giuseppe, sono giunti a Betlemme, sono arrivati alla fine del loro viaggio, è sera, è tardi, perché c'è questa urgenza di trovare un posto in cui dormire, ma non c'è posto nell'albergo, non c'è posto nell'albergo, perché una massa enorme di persone era appunto corsa in questa città, come in ogni altra città, dai luoghi più lontani, appunto, sono rifluiti a Betlemme moltissime persone. E l'ora in cui San Giuseppe e Santa Maria sono giunti è evidentemente tarda e l'albergo è completamente pieno di persone e non si può più entrare. Ora, cos'è questo albergo? Questo albergo, ci viene spiegato, è in realtà un termine che sarebbe meglio tradotto con caravanserraglio o in greco cataluma, nel latino della Vulgata di San Girolamo diversorio. Di fatto non è un albergo nel senso moderno in cui siamo abituati a intendere questa parola, cioè come un edificio, diciamo, privato in cui appunto si chiede a un proprietario dell'albergo di poter pernottare dietro pagamento, eccetera. Ma è qualcosa di diverso, cioè appunto è un edificio, diciamo, pubblico in un certo senso, tipico delle grandi città medio orientali, fatto da delle grandi pietre che creano una sorta di quadrato, un grande cortile, all'interno della quale si raggruppavano gli animali delle spedizioni, delle carovane, quindi c'era questo grande recinto di rozze pietre entro cui si chiudevano per la notte gli animali per proteggerli dai predoni e dai furti o da qualunque altro pericolo. Ma vi era anche all'interno di questo grande quadrato di pietre rozze una sorta di chiostro, quindi di porticato coperto con delle camere, diciamo, molto rozze e semplici per i viaggiatori. Quindi di fatto si tratta di non di un albergo in senso, come dire, moderno, questo è ovvio, ma di un luogo, diciamo, costruito proprio per ospitare le grandi masse di persone che arrivavano, per esempio, con le carovane commerciali e che per la notte si rifugiavano in questi spazi pubblici posti a loro disposizione. Ma appunto non c'è posto, non nel senso che tutte le camere, come dire, sono occupate, ecco, ma nel senso che la massa di animali e di uomini che ha già riempito tutte queste piccole stanzette, no? Che c'erano intorno al chiostro, fa sì che non ce ne sia una libera in cui possono entrare Maria e Giuseppe. E è evidente che Maria e Giuseppe hanno bisogno di una stanza, diciamo, propria e personale, proprio perché Maria è vicinissima al momento del parto. E avviene così che viene loro indicato e si dirigono, diciamo, in una piccola grotta, ecco, una piccola grotta che fungeva da stalla e nella quale si trovavano infatti il bue e l'asinello propri della tradizione. Poco conta qui che, come qualche, diciamo, arido filologo dice, ma il testo evangelico non dice esplicitamente il nome degli animali o non è specificato che animali fossero, ma questo conta poco perché non c'è solo il testo, per la Chiesa Cattolica non siamo protestanti o luterani, ma per la Chiesa Cattolica la tradizione ha un peso forte quanto quello della scrittura e quindi anche queste informazioni sono informazioni che provengono da tradizioni oculari, da tradizioni e testimonianze legate ai primissimi discepoli. E dunque non solo non ci deve stupire che non sia testimonianza, diciamo, scritturale, ma è del tutto indifferente perché su moltissime verità, anche dogmatiche per la Chiesa, conta tanto la tradizione orale quanto la tradizione scritta. Quindi è più che doveroso prestare un profondo credito e anzi credere con certezza al fatto che c'è c'erano nella grotta appunto questi animali, un burro e un asino, che erano probabilmente legati dentro questa grotta per proteggersi appunto dalla notte, dal freddo. Non dimentichiamo che è tipico che questi caravanserragli sorgessero proprio vicino a delle grotte che servivano appunto anche loro come rifugio agli animali contro le intemperie, la neve, la pioggia, che potevano nuocere agli animali, soprattutto animali accaldati e sudati a causa della lunga magari marcia fatta. E qui abbiamo una testimonianza architettonica straordinaria. A Betlemme c'è la cattedrale della Natività con la grotta, che secondo appunto una tradizione millenaria è proprio la grotta in cui è nato il nostro Salvatore Gesù Cristo. E se voi guardate questa grotta, è straordinario appunto la sua semplicità, è una grotta scavata proprio nella nuda roccia, piuttosto profonda, angusta, non troppo larga, non troppo grossa, e dove si intuisce che potevano stare lungo le fiancate di questa grotta aggiogati diversi animali, quindi è proprio più che credibile il racconto evangelico. Ma abbiamo a questo punto da fare alcune piccole osservazioni, che chi viene invitato a andare dagli angeli, a andare a vedere, a riconoscere e adorare il Messia sono dei pastori. Dei pastori a cui compare l'angelo del Signore, una tradizione antichissima ritiene che fosse lo stesso arcangelo Gabriele, che appare in una luce, un'epifania di luce straordinaria e parla dei pastori dicendo loro: non temete, poiché eccomi a recarvi la nuova di una grande allegrezza che avrà tutto il popolo, perché è nato oggi a voi un Salvatore, che è Cristo Signore nella città di Davide. Ed eccovene il segnale, troverete un bambino avvolto in fasce giacente in una mangiatoia. Dunque, un angelo molto importante dalla luce, dallo splendore che lo avvolge, appare a dei pastori che sono vicino alla grotta di Betlemme, sono vicino a Betlemme, e che vegliavano, dice il testo, ma di fatto più in generale, termine greco che si trova nel Vangelo, indica in senso letterale dimorare all'aperto nei campi. È un termine che indica appunto sì, il vegliare nel senso di rimanere non in una casa chiusa, ma all'aperto insieme alle greggi. Il pastore infatti era tipico rimanere vicino alle greggi quando non si poteva ricoverare le greggi e magari dormire per terra, coperto sommariamente, per essere subito pronto a intervenire in caso di pericolo appunto per i greggi, qualora arrivassero animali selvatici, predatori o ladri. Quindi di fatto questi pastori sono poveri fra i poveri, perché anche loro sono al freddo, sono al gelo, non hanno di che ripararsi e stanno faticosamente vegliando di notte sulle loro gregge. E qui come non vedere una metafora meravigliosa, il pastore sarà anche Gesù Cristo, il buon pastore, la pastorizia e il buon pastore contrapposto al pastore mercenario ricorre continuamente nel testo evangelico, ma il pastore è l'appellativo già nell'Antico Testamento del Messia, pensiamo allo stupendo Salmo di Davide, dove appunto che si apre dicendo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, ecco il Salmo che appunto presenta il Messia come un buon pastore. Quindi è carico di suggestioni il fatto che questi pastori, semplicissimi, umidi, poveri, così poveri da dover rimanere fuori, all'aperto, in una notte d'inverno, a curare, a custodire un gregge, sono i primi che si rivolgono, a cui si rivolge l'angelo. E sono coloro che appunto per primi vedranno il Salvatore. Pensate anche a come sono invidiabili questi uomini, che sicuramente in paradiso avremo la gioia di poter conoscere e ringraziare per l'atto di glorificazione a Dio che appunto hanno per primi portato. Ma attenzione, adesso purtroppo la nostra mezz'ora sta rapidamente consumandosi, avevo molte altre cose da dirvi e soprattutto volevo leggervi alcune pagine di Rohrbacher, ma vedo che il tempo ha consumato rapidamente la nostra, diciamo, trasmissione di oggi. Quindi, dovendovi lasciare, cari amici di Radio Buon Consiglio, io concludo con solo due osservazioni e chissà, speriamo di poter riprendere magari più avanti in una puntata speciale, ecco, qualche altro concetto che volevo approfondire con voi oggi. Ma vediamo le cose essenziali, le più commoventi in un certo senso, che ci giungono da un'esegesi attenta del testo evangelico. Quando giunge il momento della nascita, il Vangelo è molto asciutto di parole, dice: e partorì il suo figliolo primogenito, lo fasciò, lo pose a giacere in una mangiatoia. Ebbene, attenzione, abbiamo qui, se leggiamo attentamente, una prova della nascita miracolosa di Gesù. Voi sapete che è di fede cattolica riconoscere che la natura del parto di Maria è un parto miracoloso. Miracoloso vuol dire che è un parto che lascia Maria vergine come era da sempre prima del parto. Maria è sempre vergine, quindi è un dogma: Maria è la vergine prima di concepire, rimane vergine nel concepimento virginale, opera dello Spirito Santo in lei, rimane vergine prima, durante e dopo il parto, quindi non ha avuto alcuna sofferenza la sua verginità. Ma c'è di più: essendo un parto virginale, è un parto che non dà dolore, che non dà alcun fastidio a Maria, che avviene in un empito di gioia e di luce sconvolgente. È un miracolo, cioè il parto di Gesù Cristo, il nostro Signore, è in sé un miracolo, essendo un parto virginale. E non solo Maria non ha alcun dolore, ma Maria non perde le forze, non è spossata dal parto come accade a ogni altra donna dal peccato originale in poi, perché il testo del Vangelo dice: lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia. Ecco, voi sapete benissimo, cari ascoltatori, che la donna dopo il parto è provata in modo estremo, non ha la forza quasi di respirare, e tipicamente sono le donne che l'assistono, che custodiscono il fanciullo appena nato, lo lavano, lo fasciano e lo pongono a riposare in un lettino, in una culla. Non è la donna che ha partorito che compie queste azioni, né lo potrebbe neppure volendolo, perché letteralmente le mancano le forze e non potrebbe neppure alzarsi in piedi. Ma Maria, notate, appunto, invece è lei che fascia il figlio di Dio, fattosi uomo, il verbo di Dio incarnatosi, è lei che lo accudisce, è lei che lo prende in braccio, è lei che lo pone nella mangiatoia. Nella mangiatoia, in questa stalla umidissima, dove fredda, senza alcun conforto se non quello del calore prodotto dagli animali. Questo gesto di Maria è proprio, dal punto di vista medico, se volete, clinico, la prova della nascita virginale di Maria, la prova, se volete, scientifica. Noi crediamo per fede che rimase vergine anche prima, durante e dopo il parto, ma di fatto qui abbiamo anche una prova, se volete, storico-descrittiva, ovvero il fatto che è lei che si alza, accudisce il bambino, lo pone gioiosamente nella mangiatoia. E il fatto ancora più bello, ed è l'ultima nota, e con questa nota devo dire molto a malincuore vi lascio, e fa capire come l'esegesi, quando è fatta da uomini così santi e profondi come appunto in questo caso Martini Sales, edizione appunto FDF, dicevo, illumina tutto, fa capire tutto, perché l'angelo che ha parlato ai pastori ha detto una cosa, se volete, molto strana ai pastori. Ha detto: non temete, perché ecco mi recavi la notizia di una grande allegrezza, perché è nato oggi a voi un Salvatore, che è il Cristo Signore nella città di Davide. E poi aggiunge ai pastori: ed eccovene il segnale, troverete un bambino avvolto in fasce giacente in una mangiatoia. Ora, è chiaro che questi poveri pastori, che però hanno la fede, conoscono le scritture, credono e vivono nell'attesa del Salvatore promesso, del Messia, come ogni ebreo che avesse veramente la fede in quel momento, è notte, fa freddo, probabilmente nevica o ha nevicato, sono in un luogo, se volete, ecco, un po' desolato, fuori dalla città, fuori dai luoghi di ricovero, insieme al gregge, e devono trovare un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ma è notte, e come potranno trovarlo, se non perché appunto c'è qualcosa, diciamo, che permette loro di trovarlo. E infatti i pastori, dice il Vangelo, non appena gli angeli si ritirano e anche il coro angelico che ha accompagnato il grande angelo che ha dato l'annuncio, hanno fatto il loro canto, gloria a Dio nel più alto dei cieli, dicono fra loro, dice San Luca, andiamoci a Betlemme a vedere quello che vi è accaduto, come il Signore ci ha manifestato. Fino a Betlemme vuol dire che non sono vicinissimi a Betlemme, ma sanno che è a Betlemme che deve nascere il Messia. E quindi andarono con prestezza, dice il Vangelo, andarono con prestezza, andarono velocemente. Ecco cosa dice il Vangelo, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia, e vedutolo, intesero quanto era stato detto loro di quel bambino dagli angeli. Ecco, vi voglio far notare due fatti miracolosi in un certo senso, che sono però lo stesso fatto in due momenti diversi. I pastori vanno di notte al buio, e vi invito, cari amici, a ricordare che il buio di questa epoca non è il buio di oggi. Oggi abbiamo di notte i lampioni, i fari delle macchine, le pile, diciamo mille fonti di luce, addirittura abbiamo l'inquinamento luminoso, la notte non è più la notte, ma la notte allora era veramente la notte, cioè era un buio quasi impenetrabile. Ma i pastori vanno a Betlemme e, come dire, giungono, diciamo, rapidamente, in un certo senso, a questa grotta, e trovano la grotta. Ora, la grotta, se voi vedete la grotta della Natività a Betlemme, è piuttosto profonda, non è una grotta, come dire, come nei presepi nostri, che un po' semplificano, ecco, dove la grotta quasi non c'è, addirittura a volte c'è una specie di casetta di legno molto, molto esterna, molto visibile. No, non era esattamente questo, non era un ricovero, diciamo, molto esterno e banale, ma la grotta era appunto un vero e proprio quasi cunicolo, ecco, scavato nella roccia, lungo anche una decina, una quindicina di metri. Quindi, come fanno i pastori a trovare in fondo a un simile cunicolo, proprio in piena notte, proprio la grotta giusta, quella dove c'è Maria e Giuseppe? Perché tra l'altro è presumibile ce ne fossero più di una, perché vicino ai caravanserragli si costruivano questi ricoveri. Ma è evidente che è perché in questa grotta c'è una luce, c'è una potenza, ecco, divina, del resto, che è giunta. E riconoscono quindi dalla luminosità, presumibilmente, di questa grotta, che è la grotta in cui devono andare, cioè c'è una luce che li guida, un po' come la cometa guiderà i magi, non alla grotta di Betlemme, ma alla casa in cui, vicino a Betlemme, Giuseppe e Maria sono andati a vivere. Così qui devono da lontano vedere questa grotta, in qualche modo illuminata. Perché siamo obbligati a pensare questo? Perché in caso contrario sarebbe stato impossibile trovarla nel pieno del buio, più pesto, notturno, invernale, trovare una grotta magari fra mille, in fondo alla quale un uomo e una donna assistono il loro bambino. Ecco, era oggettivamente impossibile, c'è quindi un primo miracolo. Ma il secondo è questo, dice il Vangelo, che appena entrarono dentro la grotta, vedutolo, intesero quanto era stato detto loro di quel bambino, cioè che era Salvatore. E qual è, diciamo, il miracolo? È un duplice miracolo. Il primo è appunto che il bambino avvolto in fasce in una mangiatoia era la profezia dell'angelo. Troverete un bambino avvolto in fasce giacente in una mangiatoia, e questo sarà il segnale. Ma cosa c'è di strano in quello che vedono, che fa loro capire appunto il miracolo? Intanto che vedono la conferma di quanto ha detto l'angelo, ma in secondo luogo la grandiosità, se volete, rovesciata di questo fatto, cioè vedono il bambino, se vogliamo, più umile come collocazione, cioè un bambino appena nato, la cosa più tenera, più delicata, più fragile che ci sia, che è nato dentro una grotta fredda, una stalla, un ricovero per animali, è abbandonato in un certo senso, al punto che non ha nemmeno un lettuccio, ma ha una culla, una mangiatoia in cui c'è il fieno per gli animali, quindi è nelle condizioni più misere, più meschine in cui possa essere. Eppure sono le condizioni che l'angelo ha dato, e quindi c'è la conferma che sono di fronte al miracolo. Ma probabilmente, quando lo vedono, intesero quanto era stato detto loro di quel bambino. Lo vedono e avrebbero potuto dire: ecco il bambino che ci ha detto che noi avremmo trovato l'angelo. Ma se fosse stato un bambino, come dire, qualsiasi, avrebbero potuto dubitare che era il Messia. Invece, una volta vedutolo, non intesero semplicemente che l'angelo aveva ragione, cioè aveva profetato il vero, ma intesero quanto l'angelo aveva detto loro di quel bambino, ovvero che era il Messia. Quindi, ricapitolando, i pastori vedono il bambino, lo vedono esattamente nella mangiatoia. Hanno probabilmente trovato la grotta con la mangiatoia perché da questa grotta usciva una luce soprannaturale, una luce che li ha guidati e ha fatto loro trovare il posto nel pieno delle tenebre, quando se no sarebbe stato impossibile trovarlo. E però, giunti poi in questa grotta, hanno la conferma della profezia dell'angelo, ma intendono, al solo vederlo, vedutolo, dice il Vangelo, intendono quanto era stato detto loro di quel bambino. E cosa vuol dire questo? Che quel bambino stesso, che è Dio e che è il Messia, evidentemente in quel momento la provvidenza permette che una luce immensa lo avvolga, lo circonfonda, un'aureola di santità e di luce purissima, di gloria purissima, illumina e rischiara il volto di questo bambino, la mangiatoia e tutte le persone che gli sono di fronte, Maria e Giuseppe, Santa Maria e San Giuseppe innanzitutto. E quindi intendono, cioè comprendono perfettamente che davvero è il Messia, perché in fondo se no avrebbero potuto dire: ecco, c'è un bambino in una mangiatoia, ma non abbiamo ancora la prova che è il Messia. Invece al solo vederlo capiscono che è il Messia, perché vedono qualcosa che non si può che immaginare come una luce di gloria divina che avvolge il piccolo Messia che dal primo istante sorge nel mondo già crocifisso, con quell'analogia terribile e luminosa insieme fra il legno, diciamo, della mangiatoia e il legno della croce, come se fosse già in croce, già crocifisso col suo cuoricino che è infinitamente luminoso e profondo, ricco di un amore che non ha eguali e che inonderà il mondo da quell'istante in poi. E il Cristo, il Salvatore, il Messia, l'unto del Signore, colui che riconcilierà l'uomo peccatore col cielo e aprirà le porte del cielo con la sua passione, morte e resurrezione, per quanto sia già crocifisso, che Cristo, vero Dio, vero uomo, contempla la propria croce dal primo istante del suo concepimento, ebbene, per quanto già crocifisso nel cuor suo, in cuor suo, per quanto già lacerato dal dolore della passione, si presenta al mondo col volto tenerissimo e dolcissimo di un bambino appena nato. La tenerezza stessa è Dio. E questo fa capire come appunto si presenta come salvatore, non come giudice, non come giustiziere, ma come speranza ultima, estrema e grandissima per ogni peccatore, ogni ferito, ogni sconfitto, ogni povero, ogni abbandonato. E dunque veramente è l'amore che entra nel mondo. Questo amore ci ama, ma questo amore anche evidentemente ci chiede di amarlo e dunque non si tratta solo di credere all'amore che è sceso sulla terra per salvarci, ma si tratta di amare questo amore, di amare cioè Cristo, di farlo nascere nel nostro cuore, di fare in modo che il nostro cuore non sia una grotta fredda, arida e spoglia, ma sia ricca di virtù, ricca di amore per l'amore che si è fatto uomo. E io con questo ecco, vi saluto, ringrazio le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la trasmissione e ci sentiamo per la prossima puntata di Parliamo di Cultura. Santo Natale a tutti voi amici di Radio Buon Consiglio.